Michele Federico Sciacca, Platone, Edizioni Lepos Palermo, 1990. 2300 anni dopo la sua morte. Omaggio a Platone. Platone è stato definito dal filosofo neoplatonico Numenio di Apamea, il Mosè che parlava greco. Friedrich Nietzsche ha definito il platonismo un cristianesimo per il popolo, mentre lo stesso Michele Federico Sciacca ha definito Platone il profeta pagano di Cristo. In questo capitolo del suo libro su Platone emerge un omaggio al filosofo ateniese molto suggestivo e attuale. Da 23 secoli Platone porta l'Occidente sulle sue larghe spalle, pur comprendendone il peso con altri, pochissimi, da un secolo. Sopporta l'assalto dei nani, dei gobbi e degli storpi nello spirito per i quali è il nemico da demolire, il filosofo da sradicare dalla testa degli uomini affinché escano dal loro essere, giacché egli è il filosofo dell'idea, che è l'essere e il valore, e non l'ideale da realizzare in terra storicamente, orizzontalmente, come se il futuro dell'uomo fosse snodamento di serpe, dell'idea che è e mai non muta, vertice a cui l'uomo tende, come esige la natura verticale del suo pensiero, costituito dall'essere e nell'essere radicato, trascendenza e attrazione, elevazione e riscatto, l'occhio al sole senza limiti d'orizzonte e tensione all'infinito della meta. Egli, Platone, è oggi il nemico, perché è il filosofo della divina vocazione dell'uomo all'essere, per cui l'uomo è uomo e non pietra, pianta, bestia. E la dignità sua non avente destino terrestre, ma destinazione ultramondana, non pura natura, ma essere destinato a elevarsi a un livello non più naturale, a una qualità che rompe ogni terrena corta misura e tutte le meschine dimensioni storiche secondo un tempo che, non più immagine mobile dell'eterno, accresce indefinitamente la sua finitezza insignificante. Espellere l'uomo dalla coscienza, sfrattarlo dallo spirito, dall'interiorità che lo unisce all'essere, che non è il mondo, farne un animale essenzialmente storico o sociale, di una determinata situazione in cui esaurisce tutto il suo essere umano, appiattirlo come tenia nel vento, principio motore della sua attività, questa. L'antropologia di quel gallo spennato che Diogene cinico gli gettò ai piedi ridicolmente trionfante. E i Diogene, senza lanterna e capacità di rinunzia, per una libertà sia pure incatenata dalla sua stessa sprezzante superbia, che è però sempre segno di dignità, oggi a Mandrie, contro chi primo scoprì l'essenza dell'uomo, lesse il libro non scritto dell'interiorità sua dall'essere segnata. Artefice l'ottimo Iddio, che volle, tra le altre, una creatura che aspirasse al vero bene, guardare in alto, intravedere oltre l'oscurità della caverna. Fa l'uomo veggente nella luce dell'essere. Lo eleva qualitativamente a un piano che non cape in un metro storico o sociale, per immergerlo nella situazione onde conquistarne l'esistenzialità nella sua essenzialità autentica di essere, con finalità super storica e super mondana. Per questo, forse, più di quella di ogni altro filosofo, la presenza di lui, scopritore dell'essenza dell'umano pensare che fa l'uomo aspirazione infinita, essenza del filosofare perenne, suona condanna per nani, gobbi, storpi nello spirito e ammonimento indeclinabile per i superstiti che hanno ancora occhio di verità. Egli, Platone, il filosofo dell'idea, che è e non è assimilabile al reale, non è filosofo immanentizzabile. L'idea tutta ridotta alla realtà naturale o storica è un idealismo depotenziato e non suo. Il suo non è scientifico, né lo si può scientifizzare. Tra scienza e filosofia non ha tentato pseudo accordi o spurie nozze, ma solo rapporti tra i due piani, diversi in quanto l'idea, anche se numero, non è oggetto da misurare e pesare, fenomeno di verificabilità scientifica, non dato di coscienza empirica, e lume d'intelligenza, alimento di divino eros. Il filosofo della qualità non è riducibile alle dimensioni dello scientifico della quantità storica o fisica, della pesante e pur minuscola immensità del mondo, o dell'annosa linea dell'avvenire storico in cui tutto, uomini e cose, appiattiti in una orizzontale che non si invertica, hanno un destino di nulla, perché defraudati della loro destinazione all'essere. Lo scopritore dell'idea vuol guarire l'uomo dalla realtà, dall'illusione delle cose, dalla lusinga tentatrice della doxa che ci lascia per il nostro verso, affinché si elevi all'essere, esca come Sigismondo dal sogno della vita per attingere la verità, anche se nei suoi momenti più felici e quando riesce a vincere la potente tentazione dell'acosmismo, si sforza di elevare a quella luce anche il senso, che è anch'esso umano, perché l'uomo è unità di corpo e spirito, affinché si faccia visivo della verità del bello, valore del sensibile, come tale pur esso spirituale. Riconquista della purezza, candeggio che delle cose lo spirito fa stendendole al sole dell'idea che essere è bello e anche bene. Egli scoprì per sempre l'altezza dell'umano pensiero partecipe del divino, dell'uomo mortale, dirà Aristotele, capace di pensieri immortali e, in quanto dotato di tanta capacità per dono divino, di elevare il fango di cui è fatto alla trasparenza dello spirito, che luce per la verità, che gli è lume. Qui ripone l'altezza e la pace dell'uomo. Ha senso all'essere nel suo ordine, diranno Agostino e Rosmini, all'essere suo, dei suoi simili, di ogni creatura, di Dio creatore. Egli, Platone, l'aristocratico del pensiero e delle esperienze più alte, perciò più autenticamente umane. A quanti rifiutano la verità di esperienze non riducibili a quelle dei propri istinti o della vita banale, obietta che negano perché materiali e che sono atei perché hanno solo la miope esperienza del finito. Negano perché non sanno, non vedono, non conoscono se stessi. Negano per la loro ignoranza, come l'insipiens biblico e anselmiano, guarirli dalla realtà. La malattia mortale dell'oggi a lui nemico, dal non essere dell'essere, dalla finitezza che inabissa nel nulla, ma indicando la verità dell'essere come cura contro il non essere dell'essere. Egli è insieme il filosofo che strappa ogni essere al nulla del suo non essere. Lo fonda nell'essere di cui partecipa e che è, come dice Tommaso, l'atto di essere di ogni essere. Trascendente l'idea, ma in questa trascendenza hanno essere verità tutte le cose. Essa, il motore dello spirito, la genitrice di Eros divino, che fa l'uomo creatore di opere belle e giuste e sante, sue risposte immortali alle domande dell'idea che, tramite l'uomo, eleva ogni cosa a verità e all'uomo stesso scopra la sua immortalità, affinché possa, nascendo con la morte, esistere nella pace suprema della visione dell'essere, fruizione eterna. Qui si eterna il mortale immortale, si impiena il non essere e vince il suo nulla. Follia, ma divina. Rischio, ma bello. Follia rischiosa e rischio folle. Tanto esige l'aderire a ciò che è divino, fino a sfidare l'opinione del volgo, di chi misura l'uomo, civiltà, cultura, saggezza, dalla quantità. E non sa che il folle è posseduto da un Dio, che saggezza è follia d'amore, per cui ogni sacrificio è gioia, vittoria anche la croce. Quando la mania si ottunde e Eros perde le ali, tutto è livellato dalle differenze quantitative. Le diversità qualitative soffrono, cacciate a forza nel grado materiale di una società senza piani di spirito, carente di essenza qualitativa, per cui una civiltà è umana ed è anche cultura. I meati da cui spuntano le ali si prosciugano, si restringono e impediscono lo sviluppo dei germogli. Eros muore, con lui la divina follia, l'interiorità di chi non ama, adulterata da una assennatezza mortale, intenta a cose mortali e meschine, non può generare in sé e negli altri se non bassezza di sentimenti che soltanto il volgo loda come virtù. L'umanità erra intorno alla terra e al di sotto di essa. Il verbo incarnato, tradito, rinnova nella solitudine la notte di Getsemani. La saggezza del nostro oggi, immiserita in un domani che è anch'esso un oggi di 24 ore o di 24 millenni, è priva dei beni, i soli che fanno anche di essa un bene, largiti da una follia che è dono divino ed è più bella della umana saggezza. La poesia di chi ragiona e non crea, in tal caso è essa ad eclissare quella di chi delira e crea le tenebre, senza splendore di notte, inghiotto nel sole, gli odierni formicolanti abitatori della caverna odiano il filosofo del sole, del bene, ciechi anche alla mistica poesia della notte, vorrebbero cancellarne le vestigia profonde che ha impresso nella nostra civiltà, per buona parte formatasi approfondendo e trasponendo le verità che egli scoprì nell'infinito della verità. Eh sì, il filosofo della conversione dalle cose all'essere non può non essere condannato all'ostracismo da un'epoca che conosce solo il diversivo, la diversione verso questo o quello, per non pensare alla morte del mondo, se staccato come foglia secca dall'essere, da cui è il suo essere e per cui è essere. Tempo meschino di divertissement e di evasioni, le più idiote e barbariche, a tanta piccola paura delle virtù maiuscole e della libertà, dell'essere, ed etichetta l'ignominia del nostro puro essere nel mondo come coraggio di accettare il nulla e fedeltà al nostro destino di nulla. Egli, Platone, è il grande esiliato di questo nostro tempo di cafoneria intellettuale e di stupidità sentimentale. Battezzate impegno nel mondo come se vi potesse essere autentico impegno senza distacco dal mondo stesso. Francesco, l'impegnatissimo, il santamente distaccato, che vero impegno mondano solo nell'assoluta disponibilità per l'essere c'è. Tempo di vuote sottigliezze bizantine, senza sfumature creatrici. di portatori di ferule senza bacchi, giacché è perduta la dignità dell'uomo da lui riposta nell'essere di cui partecipa. Scoperta questa dell'essere nostro, del faro che illumina la sua storia, che è storia di valori non prodotti dal processo storico. Questo faro è caduto dal monte e a chi lo raccoglie si dà la croce addosso come a reazionario, perché è progresso sostituirlo con il sottobosco sempre più fitto delle opinioni da consumare nel produrre ai fini di un sempre più alto tenore di vita, della sicurezza vitale, essenza dell'uomo e della cultura, ed è finezza metafisica fare dell'uomo stesso un sacco vuoto da non stare in piedi, sicché è necessità zavorrarlo o appenderlo, come impiccato alla fune, al problema la cui soluzione è di essere sempre problema. Se oggi tornasse a vivere, Platone dovrebbe riscrivere l'Apologia di Socrate, risentenziato alla cicuta. Le democrazie di tutte le tinte, al pari di Dionigi Tiranno, lo spedirebbero lontano, incatenato come schiavo, in mano a spiegare a nani, gobbi, storpi nello spirito che egli non condanna il progresso. Sarebbe il primo a rallegrarsene e ad avvantaggiarsene da gran signore, a rilevare semplicemente che il progresso da solo non è avanzamento nello spirito e, se questo manca, è guasto, bensì soltanto una condizione, e che l'uomo non ha avuto in dono la mente solo per migliorare la sua temporanea dimora terrena, ma per prepararsi alla vera, nella quale entra se ha esercitato la mente stessa nel bello, nel vero e nel bene, cioè se fin da questo mondo è già in certo modo entrato nell'altro, o ha tanto desiderato entrarvi da innamorato fedele e folle. In mano ancora a far comprendere che democratico, certo, era anche lui, lo sarebbe oggi, ma democratico come può esserlo un aristocratico nello spirito, il quale sa che una democrazia vera si esprime non nella massa dei voti di una massa incapace di scegliere o discernere, trascinata da emozioni immediate e da passioni indiscriminatamente e furbescamente eccitate, ma nel voto di ciascun singolo, valido, non come uno del mucchio, ma in quanto qualificato da una volontà che liberamente esprime i valori. Democrazia aristocratica e non democratizzazione dell'aristocratico. Elevazione di tutti al livello più alto per ciascuno e non abbassamento anche dei migliori all'opinione comune, che è la banalità dei luoghi comuni, nemici sempre delle vette. Nel primo caso, ogni uomo esprime nella sua condotta, anche politica, quel piano spirituale, umano, di vita, a cui egli, in comunione con i suoi simili, si eleva con sforzo. La sua politicità è il lavoro che egli ogni giorno compie per elevare all'ottimo se stesso e gli altri, in modo che la società sia una comunione di uomini a livello dell'umano, dell'essenza qualitativa dell'uomo, ciascuno se stesso nella sua personalità irriducibile e tutti uniti nell'attuazione dei valori per cui si è uomini. In una simile democrazia il limite è dato dall'altezza del compito, dal progresso incompibile della perfettibilità di ciascuno e di tutti, cioè da quell'aristocraticità dello spirito a cui ogni singolo è chiamato a educarsi in una comunità di singoli e nella comunione di tutti, nei valori materiali e spirituali. I primi non più materiali, come il sensibile non è più tale o puramente corporeo quando sensibilmente esprime valori spirituali. Nel secondo caso, come egli insegna ancora oggi, si perde l'aristocrazia e la democrazia è offuscata dalla demagogia, madre sempre della tirannide. Il problema, che poi non è affatto un problema, ma solo un eccitante banale di politicanti meschini per un'euforia da bettola, non è di democratizzare l'aristocratico, di far scendere tutti gli uomini al livello più basso di vita spirituale pur di raggiungere un livello più alto di vita materiale, ma di aristocraticizzare il demos, il cosiddetto popolo, cioè elevarlo non solo nel grado quantitativo del cosiddetto benessere, ma nella sua essenza qualitativa, ciascuno singolarmente nella sua essenza di uomo, dov'è il valore della persona, la quale, nella misura in cui esprime valori, è persona di valore. A questo punto, le distinzioni sociali, secondo il grado quantitativo o secondo il lavoro di ciascuno, diventano secondarie, come lo è la quantità rispetto alla qualità. È aristocratico il contadino che nel suo lavoro sa esprimere il piano spirituale, la sua umanità. E non lo è un potente della terra che non sa vedere un millimetro in là della sua miserabile e sanguinante potenza terrena. Egli è l'uomo che vive nella terra, non il contadino, che della terra fa una verità, il suo modo di essere uomo. Quest'ultimo, l'intelligente e il colto, l'altro, lo stupido e l'ignorante, insaccato di miriadi di nozioni tecniche. Ecco, escire dalla caverna, meglio illuminare il mondo di fuori con la luce dello spirito per la verità che è in ogni uomo, il quale il suo sole e le sue nebbie li ha dentro di sé. Si tratta di vivere nella presenza dello Spirito in cui è presente la verità, l'idea, dice lui, Dio, diciamo noi, presenti a noi stessi e in noi a Dio. Questa la migliore aristocrazia che è contemporaneamente la più estesa democrazia. Il suffragio universale, non più quantitativo, ma qualitativo, ha davvero un senso umano coincide con la libertà di esprimere ciascuno i valori che gli sono congeniali. E per cui una persona è una e non un individuo, uno tra tanti. Qui il senso profondo della cosiddetta utopia della Repubblica di Platone. Fuori di questo modo di intendere democrazia e aristocrazia c'è la demagogia dei partiti, delle masse educate a servirsi dell'arma del voto e di ogni altro mezzo per migliorare il grado quantitativo della nostra e della loro vita. Unico scopo a cui li chiama la loro partecipazione alla cosa pubblica, quasi che questa sia la vocazione suprema dell'uomo. L'eros dell'idea muore e con esso anche l'uomo e ciò per cui è uomo. A livello di una simile esperienza, Dio non si vede dentro di noi. La partecipazione si fa ignota e la caverna si chiude come una tomba. È l'inferno qui, su questa terra, in cui la cosiddetta e falsa democrazia delle opinioni senza verità, ogni qualvolta fa appello alla volontà popolare e non degli uomini, celebra 2 o 3 mesi di carnevale e poi perpetra 4 o 5 anni di corruzione delle coscienze e di massacro dei valori. Ce n'è fin troppo perché il filosofo della Repubblica sia additato come il nemico da combattere da quanti oggi e quanti negano ogni partecipazione dell'uomo a Dio e identificano la sua essenza e il suo destino con la situazione storica e questa con il grado quantitativo di benessere collettivo. Egli significa filosofia come eros dell'essere, del logos, che fonda e trascende l'uomo, ne attiva il dinamismo spirituale, lo chiama affinché, attraverso i valori che incarna, gli risponda. Libertà nello spirito, generosità, disinteresse, mania e perciò sforzo continuo di qualificazione di se stesso, di edificazione della propria personalità a livello dei valori più alti, sua profondità, quella che affonda le radici nell'essere, che è l'aspirazione di Eros, partecipante e partecipato. Oggi invece, ripeto, si ha paura della libertà dello slancio, del disinteresse, dell'amore di se stessi. Raggrupparsi, collettivizzarsi, ammassarsi, uniformarsi in modo da non distinguersi e da non essere mostrati a dito come questo o quel tu da un io. Tanto per distinguersi basta un'esibizione qualsiasi, la più balorda, un secondo di televisione. Essere nessuno, anche se ben messo in vista, per non essere qualcuno responsabile di una risposta alle domande della coscienza profonda. Essere suoi nemici, nemici di Platone, e esserlo dell'Occidente. Egli è la classicità greca, non soltanto un episodio della storia, ma l'espressione storica di valori universali, umani, una forma entro cui si possono modellare esperienze molteplici, dunque plastica e di inesauribile virtualità. Come provato dall'atteggiamento millenario del cristianesimo cattolico di fronte alla classicità greco-romana. Vogliamo che l'Occidente muoia e con esso non una civiltà cosa secondaria, ma un tesoro di valori universali? Bene, basta voltare le spalle alla Grecia, a Roma, a Gerusalemme, ma non ci lamentiamo di esalare la nostra essenza di uomini nei formicai delle città mondiali, nei grandi complessi industriali automatizzati. Combattere chi primo intravide la dignità e l'essere dell'uomo, e la dignità e l'essere del momento filosofico, e accanirci contro noi stessi. È triste scrivere queste cose dopo 23 secoli dalla sua morte e dopo più di 30 secoli di cultura greco-romana cristiana, ma sembra che questa bazzecola, la rinunzia alla nostra autentica umanità, sia il piccolo prezzo del progresso e della nuova progressiva Europa. In compenso ci rallegrerà un livello di vita sempre più promettente e il toccasana delle tante magnifiche democrazie e progressive.